E allora, come dicevamo, abbiamo al telefono con noi una compagna dell'Edera Squat di Torino perché questa sera dalle ore 21 all'Edera Squat in via Pianezza 115 ci sarà la presentazione di un libro che si chiama Via dalla città di Maurizio De Matteis, la rivincita della montagna. Quindi chiediamo quali sono i motivi per cui hanno voluto presentare questo libro e qual è la loro posizione riguardo quanto scrive De Matteis, che appunto parla sicuramente di una vita che in città è soggetta a una crisi, alla precarietà e per cui spinge le persone a vivere fuori, però ha una visione anche del ripopolamento della città molto basata sui modelli alternativi di sviluppo. Un argomento che, come abbiamo detto tante volte, è piuttosto ambivalente. Per cui chiediamo appunto che cosa vi ha spinto a presentare questo libro.
Ma allora, innanzitutto buongiorno. Comunque, andando direttamente alla questione del libro, non è una presentazione, come dire, come evento puntuale, no? Quindi un libro scelto perché è nuovo o perché è particolarmente interessante e buttato lì, come isola. Cioè, fa parte di un percorso, di un discorso un po' più lungo che abbiamo deciso di affrontare sul tema urbano e tutto ciò che ci gira attorno. Quindi, nonostante ci potranno magari essere delle criticità legate appunto alla green economy, soft economy che sono citate in questo libro, ci sembrava comunque interessante inserirlo sia perché effettivamente la tendenza di fuga dalla città è importante, deve tenere in conto, sebbene non sia un fenomeno nuovo, no? Cioè, come la suburbanizzazione, per esempio negli Stati Uniti e in altri paesi di capitalismo avanzato, forse il fatto di rifugiarsi in montagna è più una peculiarità del nord-ovest italiano, in questo caso, che è quello affrontato dal libro, però comunque è un fenomeno che esiste e con cui bisogna fare i conti. Poi ovviamente può essere declinato in diverse maniere, no? Può essere più un ritorno alla terra, ritorno all'ambiente montano e alle sue comunità, così come può essere semplicemente la scelta di vivere lontano da un centro frenetico o ancora appunto il fatto di cercare delle economie alternative che comunque sono inserite all'interno del più grande insieme del capitalismo moderno, quindi del terziario fondamentalmente. Però ecco, ci sono molti aspetti di questo libro che sono interessanti.
Sì.
Innanzitutto, volevi dire qualcosa?
No, vai pure avanti, poi ti faccio una domanda.
Ok, innanzitutto è basato su contatto diretto con persone che appunto vivono in queste comunità montane e che hanno scelto di andare a viverci, quindi non è che si sono trovate lì da generazioni, ma che proprio hanno deciso di andarsene dal centro urbano. E proprio il fatto di raccontare esperienze poteva essere una delle peculiarità più interessanti, anche perché si dà modo di vedere diversi punti di vista. Certamente non sarà completo perché magari vuole dare più un taglio, cioè puntando all'economia alternativa, come dicevi prima, però comunque potrebbe essere interessante il fatto di guardare uno spettro un po' più ampio della singola opinione individuale e della singola esperienza individuale.
Certo, appunto su questo volevo appunto interrogarti perché effettivamente c'è il rischio se da una parte io vedo anche positivamente nel libro viene presentato non come una tendenza neorurale e nostalgica, quella che in qualche modo ha seguito il 68, quindi un rifugiarsi in montagna lontano dalla città, ma anche dalle lotte che in città avvenivano, alla ricerca magari di una specie di autarchia, di autosufficienza, secondo me abbastanza anche illusoria. Dall'altra parte, appunto, si parla appunto di soft economy, di green economy, che se non altro sono delle cose che sono accessibili solo a chi ha una forte scolarizzazione, a chi ha magari capacità e conoscenze. e magari anche qualche soldo per poter iniziare queste attività, perché molte di queste si basano sull'utilizzo turistico dell'intorno montano. Quindi la cosa che sicuramente dovremmo tenere presente in questo movimento, che senz'altro è interessante, perché come dicevi tu, la fuga della città si basa sulla di fatto invivibilità che si soffre in città, dall'altra parte non vogliamo e non vorremmo che questa fuga o questo lancio di nuovi progetti siano soltanto possibili per chi ha questi strumenti in suo possesso, e quindi si creasse, diciamo, un fuori città di una certa classe sociale, e magari in città ci rimanessero soltanto i poveri e coloro che non hanno la possibilità di spostarsi. Questo è sicuramente un problema, e forse stasera sarebbe anche bello riuscire ad affrontarlo.
Ma certamente due o tre dei temi più interessanti che si possono affrontare stasera sono innanzitutto quello delle lotte, come dicevi, perché ci sono, diciamo, pensieri contrastanti sul fatto che le lotte siano in città in quanto nodo del capitalismo moderno, piuttosto che altre che invece si rifanno all'importanza di una comunità più piccola nel quale tessere relazioni. E vabbè, poi dal mio punto di vista in realtà la verità non sta in nessuna delle due parti, cioè nel senso sta parzialmente da entrambe. Un altro tema interessante è quello che dicevi del legame con il turismo, perché fondamentalmente c'è questo tipo di fuga dalla città, di tipo di economia alternativa può rischiare di non in realtà non rendersi autonomo alla fine della città, ma di esserne un satellite semplicemente un po' spostato fuori. Per quanto riguarda lo spostamento di classe, la suburbanizzazione a cui facevo riferimento prima, che questo fenomeno è molto forte soprattutto negli Stati Uniti, di città diffusa, vede proprio in realtà le classi medie che si spostano al di fuori dei centri di città visti come invivibili, proprio per trovare uno spazio più consono a sé, diciamo. Ed è un fenomeno opposto all'urbanizzazione dovuta al capitalismo industriale, quindi questo richiamo in un polo solo per essere vicini al centro produttivo, cioè è proprio sintomatico del capitalismo moderno e quindi del terziario, no? Questo cambiamento di tendenza, perché la produzione centralizzata non esiste più o comunque è fortemente ridotta, per cui proprio per trovare spazio anche per questo tipo di economie alternative sembra essere necessario il fatto di spostarsi e uscire. Ecco, diciamo che tenendo in conto questi tre temi che ho appena detto, l'incontro di stasera può essere proprio interessante per vedere un po' quali possono essere le potenzialità, quali le criticità di una tendenza come quella della fuga verso le montagne, se fuga possiamo chiamarla.
D'accordo, sei stata molto chiara, mi sembra che di carne al fuoco, se mi permettete l'espressione, ce ne sia davvero parecchia, quindi merita venire a sentire e a dibattere eventualmente con l'autore e tra di voi. Ti chiedo di ricordare esattamente l'appuntamento, l'orario e il luogo, e ti ringrazio.
Allora, questa sera alle 21 all'Edera Squat in via Pianezza 115 a Torino.
Va bene, allora un invito a recarsi sul posto e noi ci sentiremo la prossima volta. Intanto grazie.
Grazie a te.
Grazie, arrivederci, ciao.
Ciao.
ci scusiamo per prima, ma è stato impossibile collegarsi con Sandro, avevamo dei problemi telefonici, non teneva la linea, comunque vedremo o giovedì prossimo. Nel frattempo, chi vuole un po' vedere di cosa avremmo parlato può andare su Carmilla Online, il numero che è uscito oggi, viene aggiornato ogni giovedì, Carmilla, e quindi potrete trovare questo articolo di Sandro che parte addirittura da Varsavia, la comune di Parigi, e attraversa un po' la storia per arrivare ai giorni nostri su tutta la questione dei curdi e quindi anche delle diverse posizioni che ci sono, e soprattutto su un tema che tutti i media e tutti stanno spingendo, anche quelli diciamo a favore dei curdi, che sembra il fatto della grande lotta fatta contro l'ISIS. Sandro, secondo me, giustamente pone l'altra questione, che è l'esperimento che si sta facendo in Rojava, ed è proprio contro quello che la Turchia, beh, ce l'ha sempre avuta coi curdi, quindi insomma continua, ma è proprio su quello che le varie potenze imperialiste e capitalistiche insomma non possono vedere un esperimento importante di cui abbiamo parlato molte volte. Però c'era anche un accenno sempre in questo ad altre lotte che sono in corso, e a che cosa succede? Prima parlavamo del ritiro delle patenti, ieri ad esempio su Facebook sono stati oscurati tantissimi siti, per lo più siti che esprimevano solidarietà ai curdi, ma compreso per dire quello di Askatasuna di Torino, ma come moltissimi altri, quindi anche questo è un modo di fare repressione, e soprattutto la condanna che c'è stata contro gli indipendentisti catalani. Insomma, una vera condanna politica a 10, 12 e anche più anni di carcere, che fa capire come quindi chiunque un po' si sta opponendo in Europa, poi noi l'abbiamo visto con moltissime delle sentenze contro il movimento Notav, non è tanto quello che hai fatto, ma è quello che pensi e quello che vuoi portare avanti che viene condannato. Questi erano un po' gli argomenti che avremmo affrontato con Sandro, magari se ci riusciremo giovedì prossimo, se no li potete leggere. Visto che stavo parlando della Catalogna, comunque alla repressione possiamo cogliere positivo come i popoli rispondano. Ieri eravamo alla terza notte di scontri, mi risulta che anche stamattina, a proposito di autostrade, sono state bloccate le autostrade verso la Francia e diverse autostrade all'interno della Spagna, quindi insomma ritorna questo tema del bloccare la mobilità. In quel caso lì il movimento Notav fece un'altra scelta, la liberò dal prezzo del denaro, infatti la campagna si chiamava Pagamonti. Tornando invece ai curdi, c'è tutta una serie di iniziative, una in valle, qualcuno credo che lo sappiate, lo scorso venerdì si era tenuta un'iniziativa a Bussoleno, immediata, domani invece si terrà a Davigliana alle 18.30 in piazza Fabrizio De André. Nel caso di pioggia si andrà dove c'è lo spazio del mercato coperto, e c'è l'adesione dei comitati Notav Bassa Val di Susa, dello stesso comune di Avigliana, dell'ANPI, della CGIL, anche dell'Unione dei Comuni, quindi di nuovo uno schieramento ampio, come è stato anche quello che ha costruito la grande manifestazione di Torino. A proposito di Torino, ieri sera c'è stata un'assemblea all'università per fare un po' il punto dopo la manifestazione che si è tenuta sabato, che davvero è stata come numeri una grandissima manifestazione. Credo che nemmeno ai tempi di Kobane non si fosse riusciti ad avere dei numeri così alti, migliaia e migliaia di persone che hanno attraversato Torino. La manifestazione poi ha visto diversi interventi e alla fine, anche un po' in modo simbolico, è stata bruciata la bandiera della Turchia. Leggo proprio questo che è appena arrivato, un messaggio dai compagni appunto torinesi, che dicono: sabato 19 ottobre a Torino, in piazza Castello, contro l'invasione dello Stato turco in Rojava. Insieme ai nostri, questo è scritto proprio dai compagni curdi, infatti dicono: insieme ai nostri amici e compagni italiani, con il popolo curdo, scenderemo nelle piazze. Coloro che rimangono in silenzio in questi giorni saranno i complici dell'invasione. Vi invitiamo tutti a scendere in piazza insieme a noi alle ore 17, quindi Torino ore 17, mentre invece ad Avigliana domani ore 18.30, peraltro ad Avigliana successivamente ci sarà anche una pericena condiviso con raccolta fondi da inviare poi alla Mezzaluna Rossa, alla Rete Kurdistan, insomma, per sostenere la lotta che sta continuando. Anche le notizie di stamattina e di questa notte continuano a far vedere che insomma c'è una grande difesa da parte delle forze siriane democratiche. Io non nego che varrebbe poi anche la pena di fare una discussione, ma come hanno detto loro, tra far massacrare il proprio popolo e dover accettare un compromesso, l'hanno accettato. Sicuramente a chi magari alla mia età o ad altri ricorda un pochino il passaggio che ci fu anche nella guerra di Spagna, infatti quando ieri si leggeva che purtroppo dentro questo compromesso le forze delle PG dovranno integrarsi nella quinta brigata militare appunto del governo siriano, purtroppo quella quinta brigata ci ricorda la Spagna e non fu una bella storia. Speriamo che lì non vada così, però insomma per chi ha pietà ricorda veramente molto il passaggio che ci fu all'interno della stessa guerra civile spagnola, da quando c'erano le milizie organizzate dalle varie formazioni a quando si dovette sottostare a un esercito generale. Come si vede ogni volta sarebbero tantissime le discussioni da fare, tra l'altro sempre per parlare di attacco da parte del nemico, proprio ieri sono ripartiti di nuovo gli sgomberi anche ad Atene e quindi come vediamo l'attacco arriva un po' da tutte le parti, ma da tutte le parti c'è anche una grande resistenza come anche qua in valle dobbiamo avere assolutamente rispetto a tutti i denunciati e come se, ma anche alle patenti perché è gravissimo questo fatto delle patenti, soprattutto per chi come noi vive qua in montagna, vuol dire davvero bloccare la gente, impedirgli di andare a lavorare, impedirgli qualunque mobilità nel territorio.
E allora mando solo una comunicazione riguardante appunto la questione della Siria del Nord, Rojava. Dopo l'oscuramento della pagina del film Binchet sotto il confine da parte di Facebook, è stata aperta una sezione del sito distribuzioni dal basso per continuare appunto il lavoro di informazione, per cui potete trovare sul sito OpenDDB, distribuzioni dal basso, OpenDDB.it, una sezione del sito tutta dedicata agli aggiornamenti appunto che arrivano da Rojava, compresi alcune foto, ovviamente foto di guerra, foto di una certa forza. Per chi fosse interessato, sicuramente un sito interessante da tenere sott'occhio. Maurizio.
Sì, dimenticavo che anche per quanto riguarda il centro sociale a Scatasuna, insomma, che anche lui è stato oscurato, potete andare su Centro Sociale Murazzi, insomma, che è invece ancora aperto, e quindi avere le notizie che prima trovavate nel sito di a Scatasuna.
E allora andiamo verso il termine della trasmissione, ci sono varie iniziative di cui dare conto, alcune le abbiamo già accennate, cercheremo di saltare di qua e di là dalle varie piattaforme appunto informative che ci sono, Gancho, la mail dalla posta dei comitati per quanto riguarda il locale e alcune altre notizie che abbiamo raccattato qua e là, cercheremo in qualche modo di essere abbastanza chiari.
Radio Lottavo.
Allora, cominciamo da oggi, stasera, come abbiamo sentito prima, la presentazione del libro Via dalla città di Maurizio De Matteis, un'occasione per discutere sulla città e sulla campagna e sulle possibilità di lotta o meno che il vivere in un luogo o in un altro possa portare avanti, alle ore 21 di stasera, alle della Scuota in via Pianezza a Torino. Con la faccia da bambino. Ma sempre stasera invece qui a CELS, all'associazione Clapiera, dove stiamo trasmettendo, come ogni giovedì, la cena conviviale, occasione per discutere dei tempi che corrono e passare un momento insieme. E per quanto invece riguarda venerdì, sicuramente diamo questa notizia della serata informativa NOTAV che ci sarà appunto venerdì 18 ottobre dalle ore 21. Cosa accadrà a Susa e Monpantrero nella piana di Susa per 11 anni di lavori, un incontro che si terrà presso la sala consiliare del comune di Monpantrero alle ore 21 di venerdì 18 ottobre.
Stava una scritta, c'era l'uomo con il viso sotto un passamontagna, concetto molto chiaro come insumisio a in pianura in una valle sopra una bicicletta. Sono stufo in...
Se ne potrà parlare insieme all'ingegnere Alberto Poggio e al dottor Luca Giunti, che sono due tecnici della commissione nominata dall'Unione Montana. Ricordo che prima, quindi uno riesce anche a fare tempo, quello che abbiamo già detto prima, ad Avigliana alle 18.30 in piazza Fabrizio De André, oppure se piove dove c'è il mercato lì vicino, sempre in solidarietà al popolo curdo e contro l'aggressione turca.
E invece sabato 19 ottobre dalle ore 16 a Torino presso il centro di documentazione Porfido in via Tarino si festeggia il superamento dei 6.000 titoli per il centro di documentazione, per cui ci sarà una porte aperte, un momento di incontro presso cui si esibiranno anche i Fridays for Furto, interessante duo chitarra e voce che ripropone vecchi canti di lotta.
Sempre prima di raggiungere Porfido o in un momento di pausa da Porfido si può raggiungere Piazza Castello, che è vicina, sempre per manifestare in solidarietà al popolo curdo. Ore 17, Piazza Castello.
E mancano ancora all'appello alcune iniziative che ci saranno nel fine settimana. Intanto domenica la grande polentata di solidarietà NOTAV a San Didero dalle ore 13 fino alle ore 17 al Salone Polivalente. Anche questa un'occasione in qualche modo tradizionale, partecipata, ampia, dove incontrare il popolo NOTAV o comunque tutte le persone che in Val di Susa in qualche modo sono collegate al movimento, ma sarà anche l'occasione per discutere dei tempi a venire, delle cose che stanno succedendo, degli espropri, delle condanne, del ritiro delle patenti, di tutto quanto in questo momento ci sta arrivando tra testa e collo, probabilmente proprio in vista dell'apertura dei nuovi lavori. E ancora martedì 22 ottobre alle ore 21 in corso Vigevano 33 a Torino, l'assemblea NOTAV organizzata da NOTAV Torino e Cintura per chi si trovasse da quelle parti. Mentre alle ore 21 dal mese all'Auditorium Magnetto in via Vigliana 17, a Che Buco Siamo, serata informativa sul TAV, questa volta con Luca Giunti e Michele Giaccosa, entrambi tecnici della commissione NOTAV. Ricordiamo sempre che in questi giorni stanno arrivando gli espropri, le lettere che preannunciano gli espropri in Clarea per l'allargamento del cantiere della Torino-Lione e che potete andare a trovare, come dicevamo in apertura di trasmissione, la raccomandata di risposta a TELT all'indirizzo sul sito di Torino Cintura di notavtorino.org e anche potete scrivere una comunicazione a espropri@notavtorino.org e avrete in risposta automatica un facsimile della lettera preparata dal gruppo legale del Movimento NOTAV. Con questo è tutto, sicuramente vi rimandiamo a settimana prossima, state aggiornati, frequentate le iniziative che sono in ballo in questi giorni e ne vedremo sicuramente delle belle. Arrivederci e a risentirci alla prossima settimana. Le trasmissioni continuano su radioblackout.org 105 250.